puntata numero 23 del podcast del Copy Persuasivo. Io sono Andrea Lisi, fondatore del primo podcast in Italia sulla scrittura che persuade e che vende. E oggi ho un ospite insolito, perché fino ad ora abbiamo parlato, interagito, ascoltato di professionisti che lavorano nel mondo delle microimprese o dell'internet marketing. E stavolta invece ho il piacere di intervistare un autore e un consulente di marketing che lavora prevalentemente in un ambiente molto diverso, lontano, apparentemente distante da quello che è la giungla del marketing diretto, del copywriting persuasivo in cui io stesso sono immerso tutti i giorni. Davide Ippolito, autore del libro La reputazione è tutto, ti parlerà del valore della reputazione e come si applica la marketing automation, il copy persuasivo, nella comunicazione per grandi organizzazioni. Dicono di Davide, il direttore generale di FederManager, dice: Davide è quello che si può definire un giovane brillante, smart, curioso e sa farsi apprezzare. Combina creatività, capacità di iniziativa e un'innata simpatia agevolata dalle radici partenopee, con indiscusse competenze innovative nella comunicazione e un gusto estetico che gli va sicuramente riconosciuto. Simonetta Donatella De Quattro di Confindustria dice: la leggerezza che trasferisce nel suo approccio solare può essere fuorviante, poi a mano che ci lavori assieme emerge una solida competenza, una capacità di cogliere l'essenza dei problemi e risolverli, una concentrazione sui risultati che non pensavi. E poi Fabio Gentile, direttore marketing di Birra del Borgo, dice: mi sono rivolto a Davide per una consulenza in tema di comunicazione aziendale. È sorprendente la sua capacità di comprendere rapidamente e in profondità le esigenze e le problematiche e iniziare subito a lavorare per una soluzione e una strategia. Ecco perché ho avuto il piacere di riuscire a raggiungere per telefono Davide. Mi dispiace se questa volta la qualità della puntata sarà a livello audio un po' più bassa, ma come dico sempre, quello che conta sono i contenuti, quindi ti assicuro che quello che ascolterai saranno solo consigli di valore estratti dal suo libro, che costa 64 euro, dalla sua esperienza con grandi organizzazioni che fatturano centinaia di migliaia di euro solo di investimenti marketing. Buon ascolto.
Andrea, è un piacere di partecipare a questo podcast. Io seguo sempre, perché sostanzialmente ritengo che in Italia il copy ora stia ritornando in auge, ma sia una nobilissima arte, forse l'unica arte che sta realmente dietro qualsiasi strategia di marketing. Io sono Davide Ippolito, nasco sostanzialmente con un'attività più orientata verso il cinema, la post-produzione cinematografica, ma con una serie di circostanze mi sono ritrovato a lavorare nel campo prima del web, e poi in realtà focalizzato sul marketing strategico e marketing operativo, però orientato alle grandi aziende e in particolare ai sistemi di rappresentanza, quindi Confindustria piuttosto che i sindacati dirigenziali, piuttosto che i fondi creativi, sanitari o previdenziali. E ovviamente è un settore molto molto importante, che gode diciamo di una crisi di identità e di valori, e sicuramente aver riscoperto la pubblica arte del copy e del marketing strategico, perché sostanzialmente il principio da cui si parte, sì, e le persone pensano che tu per fare marketing è perché devi vendere qualcosa, ma tu in realtà fai marketing anche se non vendi nulla. Ecco, per esempio nel libro, poi dopo magari ne parliamo, io faccio l'esempio della polizia. La polizia non è che fa marketing perché tu devi pagare la polizia o perché no, la polizia fa marketing reputazionale, perché tu devi avere una percezione positiva della polizia per avere una buona percezione dell'organo inteso come se stesso. Questo si applica a qualsiasi tipo di realtà pubblica o privata, anche che non vende niente.
Sì, o anche il terzo settore, quindi anche il non profit.
Sostanzialmente è un marketing orientato ai sistemi di rappresentanza più che proprio al no profit, inteso come appunto organizzazione non governativa di beneficenza, e quindi nel sistema di rappresentanza ci mettiamo dentro i fondi integrativi, che non devono vendere un'iscrizione perché sono compresi dal contratto collettivo nazionale, ma dati alla mano con un lavoro di marketing reputazionale. Sostanzialmente abbiamo dimostrato che la percezione del fondo in sé è stata aumentata notevolmente, proprio perché appunto è un marketing orientato sì al no profit, ma sì, sostanzialmente orientato alla reputazione del brand, chiamiamolo così, no?
Davide, la reputazione è tutto, dicono.
Esatto. Anche mi sono abbastanza in giro per il titolo, perché ovviamente si presta a grandi battute. Tutto è tutto, quindi nel prossimo libro sarà un'altra cosa che tutto, però è reale che la reputazione è la base sulla quale ci poniamo. Infatti sembra quasi una provocazione, la reputazione è tutto, che vuol dire? Non vuol dire niente, però se ci pensi In realtà noi appariamo e siamo la nostra regolazione. Il libro è stato visto anche in maniera un po' critica nel libro accademico, io collaboro anche con l'università, in quanto può sembrare nella prima parte molto autoreferenziale, basti pensare che inizio con delle testimonianze di direttori generali, di presidenti, piuttosto che organi importanti, di enti o brand importanti che parlano di me. Che cosa c'è di più autoreferenziale? Addirittura 5 pagine di questo. Però in realtà il lettore deve andare incontro a capire: ma questo che sta parlando chi è? Che voce in capitolo ha? È il primo nodo che dobbiamo sciogliere quando parliamo di consulenze di marketing: ma tu che autorità hai a dire questo? E ancora di più vale anche nella vendita, perché nella vendita, se tu permetti di paragonare il tuo prodotto a un altro prodotto, hai perso. Conta il prezzo più basso e allora sei morto. Altrimenti, se tu sei imparagonabile perché io sono il numero uno, perché il mio prodotto è differente, perché io sono così, così, guarda cosa dico di me, mi sono trovato bene, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, allora viene meno qualsiasi discorso comparativo, quindi la tua reputazione va avanti, quindi non c'è più scelta. Io posso decidere se prendere una Ferrari oppure prendere una macchina economica. Quando decido la Ferrari viene meno il discorso del prezzo.
Assolutamente.
E diventa una questione di prestigio, eh?
Certo. Questa cosa delle testimonianze, no? È un'obiezione che mi capita spesso anche a me, con i clienti, gli studenti, oppure soprattutto quelli che magari non sono passati per un funnel educativo, hanno fatto, o non hanno fatto dei corsi di marketing diretto. Mi dicono: ma le recensioni nel mio settore non le raccoglie nessuno, perché io le devo mettere sul mio sito, poi i clienti non me le vogliono dare, oppure i miei clienti non si vogliono esporre, bla bla bla. Tutte scuse, perché poi in realtà in quest'epoca tutti quanti, anche nel mondo dei servizi, dobbiamo avercele praticamente. Sempre di più sarà come adesso già per i ristoranti, gli hotel, che il consumatore decide in base a quello prevalentemente comunque. Quindi a me mi ha colpito come in generale poi tutta l'impostazione del libro, perché premetto che l'ho conosciuto tramite un mio studente, appunto una referenza praticamente, che mi ha parlato di te, e sono andato a vedere questo libro e mi aspettavo, proprio perché sapevo che lavoravi con manager, grandi aziende eccetera eccetera, che tu avessi un approccio, diciamo, più come si dice, creativo, istituzionale, quel tipo di pubblicità che va contro il marketing diretto, che comunque non viene ancora utilizzata dalle grandi aziende di solito. E quando ho visto che invece il libro iniziava dalle testimonianze, ho detto: questo Davide ne capisce qualcosa. E infatti poi il resto del libro veramente porta avanti questa promessa molto molto bene. Volevo parlare anche di questo. A proposito, tu hai citato la Ferrari, no? Il prezzo del libro, no? Perché 64 euro per un libro di poche centinaia di pagine, uno dice: ma che sei pazzo, tipo, no? E io, avendocelo in mano, poi ho capito che effettivamente questo vale forse migliaia di euro, questo libro, perché in effetti dentro ci sono una marea di cose che io ho preso da corsi di migliaia di euro, ognuno. Da corsi di centinaia e migliaia di euro, che sono ovviamente sono sintetizzate. Tu metti tutto quanto in una maniera molto ben ordinata, semplice, che anche uno scemo può capire, però sono informazioni di enorme valore a livello sia strategico che poi proprio di tattiche di marketing che uno può implementare subito. Quindi se non hai idea, lo paragono un po', questo libro, a una versione italiana e anche, come ti posso dire, di alto livello di quello che era The Marketing Plan di Dan Kennedy, per esempio, che è un libro che in italiano non è neanche mai uscito, ma è uno di quei libri che tu prendi in mano perché vuoi delle idee, e quelle idee però che siano aggiornate, che siano comunque una cosa che puoi mettere in pratica subito. Quindi questa cosa qui mi è piaciuta tanto e mi ha stupito, e ti volevo chiedere come hai conosciuto tu questo mondo del marketing diretto e come lo integri poi con il tuo lavoro con i manager, con le grandi aziende, le grandi organizzazioni.
Guarda, hai detto tante cose giuste, quindi io partirei dalle mille cose giuste che hai detto per rafforzare un paio di concetti importanti, cioè le quattro frasi tipiche, appunto. Ma come faccio ad avere le referenze? Le devi chiedere. Mi sembra già il punto di partenza. Ovviamente nessuno mi risponde, mi dice: ammazza quanto sei bravo, bisogna chiedere le referenze. Bisogna avere un sistema di marketing solo per la richiesta di referenze.
Assolutamente.
Sostanzialmente, altrimenti le referenze che avrai saranno solo negative. Secondamente noi siamo spinti a dare l'opinione di una persona solo quando questa è negativa. Mi sembra è insito nell'animo umano.
Sì.
Ma credo che quando ci troviamo bene, se ci viene richiesta, possiamo spendere anche delle belle parole. Quello è il nostro marketing. Non da 20 anni facciamo, diciamo, curiamo la famiglia, la tradizione.
Sì, grazie.
Sì, grazie. Io, mamma, quanto è bravo questo, me lo dice il mio vicino di casa. E così che noi orientiamo le nostre scelte di vita. E questo mi sembra uno degli argomenti per me. Ed è un altro argomento sacrosanto, cioè nel senso che anche lì sono stato un po' preso in giro per la scelta del prezzo, del micro, comunque di fascia fasciata, ma in realtà dietro ci sono migliaia di euro di studi, di corsi, di aggiornamenti. Probabilmente arrivo anche in comune qualche corso che abbiamo presentato, ma non sono informazioni che sono gratis. Quindi all'interno del libro ci sono le informazioni che tu, volendo, puoi mettere in perdita da subito e guadagnare da subito.
Assolutamente.
Quindi basta una cosa semplice, cioè già il fatto che io ti sto dicendo, come lo stai, fai tu nella tua propria personiva, anche nel tuo libro, stai dando dei consigli pratici, utili subito. E tu inizi a mettere in pratica il primo consiglio e già vedi come ti ritorna subito indietro il lavoro che stai facendo, nel picco. Quindi sostanzialmente io ho voluto fare certa. Io sono per marketing esclusivo, non per marketing inclusivo, che poi un po' la base del marketing è la risposta diretta. Io devo andare dritto sul target. E il mio target non è il ragazzino, ma non in senso di età. Capiamoci, non ne faccio discorso di età. Non è il ragazzino di 18, 30, 40, 50 anni che vuole l'informazione stessa da rivenderci. Il mio target è diverso. Il mio target è sostanzialmente il dirigente d'azienda o il dirigente di sistema di rappresentanza che già è sensibile all'argomento, che cerca di punti e stimoli e può mettere in pratica subito sulla sua realtà. Delle tattiche, io ho avuto la fortuna di incontrare tanti dirigenti e fondatori di oggi lavoro che hanno capito questa cosa, non solo l'hanno capita, ma almeno era già loro. Quindi lavorare con persone che ti davano tutti i beni di essere in pratica, l'hai detto tu, ma la parte di finta lo stesso, ma tanto il mio settore è differente. Sì. Quando vai con un profit, tu vai da ragazzo e dici, ma tu devi fare parte, anche se sei posto, ma io non vendo niente.
Forte, infatti sì. Infatti una delle prime cose a cui rispondi è proprio questa obiezione nel libro e mi piace come l'hai presa, insomma, perché è un concetto che a quanto pare è ancora molto difficile per tante persone, anche nell'evidenza, insomma, che intorno, che qualunque cosa fai, voglio dire, se non ci metti dietro un lavoro di promozione, di marketing, uno studio del messaggio, alla fine è uno spreco di tempo, uno spreco di energie. Quindi in ogni caso non lo vuoi chiamare marketing, chiamalo in un'altra maniera, non lo vuoi chiamare copywriting persuasivo, chiamalo in un'altra maniera, ma l'importante è che lo fai.
Assolutamente, anche perché guarda, c'è una cosa molto molto importante, quello che mi fa arrabbiare a me personalmente è sostanzialmente la frase: io non sono un venditore. Io ti faccio una premessa che diventa una mezza provocazione battuta: io non ho mai fatto il venditore, ok? Ma in realtà è sbagliato, perché noi siamo venditori perenni, cioè noi vendiamo sempre qualcosa, da quando siamo bambini che dobbiamo vendere il perché non andare a scuola. Cioè la nostra presenza inizia il fatto del vendere e di alzare la asticella, non siamo noi, come i bambini, non siamo noi a decidere quando basta. Il cliente che diceva quando basta, io quando vado al ristorante o quando vado in un negozio, del cliente tipo che si nervosisce se il venditore mi sta ponendo dei limiti a me rispetto alla mia, al mio acquisto. Sono io che devo dire basta, non è il cliente che deve dire basta, lui deve provare a vendermi tutto il negozio, lui deve provare a dire guarda, questo è di seta, perché non lo prendi di super seta, perché non lo prendi la nostra versione premium. La base è questa: referenze, un sistema che preveda sempre una versione premium della propria attività e far decidere al cliente quando questa vendita è terminata. Nel caso di un sindacato, faccio un esempio, o di un ente no profit, la vendita implica nel fatto che tu vendi la tua reputazione, tu vendi un'appartenenza, un senso di appartenenza. Io devo essere fiero di appartenere a questa industria, io devo essere fiero di appartenere a questo mondo. E questa cosa, grazie agli interlocutori e ai dirigenti che ho incontrato, per mia fortuna, grazie al mio bambino, che mi hanno insegnato tanto, mi hanno insegnato davvero tanto, quindi faccio riferimento anche alla licenza di Federmacher, piuttosto che a quella del Fabi, piuttosto che ad altre realtà con le quali io collaboro, ANP, quello che farà, che mi hanno insegnato tanto dal punto di vista lavorativo, perché bisogna conoscere appieno la realtà del cliente per poi potersi permettere di applicare quelle che sono le regole di marketing strategico e adattarle poi alla loro realtà. Però le cose basilari sono quelle lì.
sì. Guarda, ti ho parlato un po', ti ho detto un po' quali sono le cose che mi piacciono. In realtà tu vai abbastanza avanti nel libro, parli anche di marketing automation, di funnel, tutti argomenti che chi ascolta questo podcast poi più o meno già ha sentito e non vede l'ora poi di approfondire sempre, perché c'è continuamente un lavoro, diciamo, di approfondimento da questo punto di vista, perché non si smette mai di migliorare, magari escono fuori dei software nuovi, e il copywriter anche non si può limitare a saper scrivere solamente delle frasi o delle lettere di vendita, deve saper usare anche questi strumenti per essere veramente al servizio delle aziende oggigiorno. Ti volevo parlare però adesso di una citazione che hai messo nel libro, che in realtà non mi è piaciuta, te la dico. Esistono dunque varie forme di marketing. Per riepilogare, possiamo utilizzare le metafore usate da un professore americano ai suoi studenti. Sei a una festa e vedi una ragazza stupenda, vai da lei e le dici: sono ricco, sposami. Questo è direct marketing. E poi fai vari esempi di altri tipi di marketing. In realtà forse non è proprio appropriata questa cosa, perché il marketing diretto in realtà è una roba un po' più profonda, no? Te stesso l'hai detto prima, in realtà presuppone un certo tipo di lavoro sulla reputazione, sui contenuti educativi. Quindi per me magari sarebbe stato: vado da quella ragazza e gli offro qualcosa da bere, no? Per esempio.
Ma diciamo che, vabbè, a parte che quello ovviamente è una barzelletta,
sì, sì.
Allo stato di una barzelletta alle vere libri, perché è vero che è messa lì come citazione, non come...
Sì, sì, ma infatti era una provocazione.
Assolutamente d'accordo con te, non è quello il marketing, quindi volendo, diciamo, stravolgere un po' la barzelletta, poi in realtà nel libro lo spiego che non è quello, nel senso che sì, poi sì, rileggendole, anche le citazioni trovano un po' il loro senso. Però assolutamente hai ragione, diciamo, lì è solo un angolo gofio, poi dai marketing è proprio invece parte alla base, ed è quello su quale io oggi vado e credo che ci sia tanto da fare. Cioè sostanzialmente ci sono i due aspetti fondamentali che in Italia non vengono presi in considerazione e si danno un altro spazio e di marginalità per entrare in un nuovo settore,
sì,
e di marginalità per lavorare in questo settore, ovvero nello specifico la prima è andare a capire quanto è il costo di acquisizione cliente. Nessuno parla di quanto mi costa acquisire un cliente,
è vero.
E questo è una cosa drammatica, perché se tu non hai idea ed è affidata al caso questa cosa, tu non puoi permetterti di capire quanto inciderà questo cliente. Ci sono degli esempi che girano anche in rete, diciamo, sto dicendo sempre di nuovo, che se noi pensiamo a due testi che pensi di tutti i web, forse anche tu ne hai parlato,
sì,
che fa fare la pubblicità su AdWords e paga 5 euro a click per vendere un dominio da 90 centesimi, e mica tutti comprano il dominio quando cliccano. Quanto pagheranno? 10, 50, 60 euro? Loro lo sanno.
Sì, vanno in perdita.
Che vendranno a bottiglia. Sono dei calcoli particolari su quanto gli costa acquisire un cliente, quanto gli costa mantenerlo, quanto gli rende nel lungo periodo. Questo in Italia non lo sa nessuno. E la cosa, quindi, del dare parte che nessuno va a misurare realmente le attese di marketing che fa. Io mi sbatto costantemente quando succede che decidono di acquistare pagine pubblicitarie sul giornale. Mi sbatto costantemente almeno per dire: diamo una tracciabilità di questa pubblicità.
Sì, altrimenti è un bagno di sangue.
È un bagno di sangue. Stai leggendo questa pubblicità bene, canziona il QR code e scambiati la vita per non lo so fare che cosa, oppure il primo anno di omaggio, oppure non lo so, però vi giochiamo realmente che ritorno abbiamo e che tipo di target vogliamo interagire. Questa è una battaglia ideologica, cioè non è un istante sento dire che la battaglia si spostava dall'offline all'online, non è vero. La battaglia si è spostata semplicemente a parlare agli utenti in target, registrarli, misurarli, catalogarli, avere quante più informazioni possibili sui tuoi clienti.
Sì.
Non possiamo trattare allo stesso modo un cliente che non sa che esistiamo con un cliente che compra, usa il termine comprare, abitualmente da noi. E questo va nella logica del funnel cliente, quindi è tutto lì. Capire a che punto il cliente target che intercettiamo del nostro grado di acquisizione e di educazione del cliente è il primo passo. Sono tutte cose che oggi in Italia parli quasi arabo, quindi è difficile da far capire, ma è la base secondo la quale dipende la sopravvivenza di qualsiasi azienda.
Assolutamente, assolutamente. Guarda, io sono molto curioso da questo punto di vista. Tu poi nel tuo lavoro, nella tua esperienza di questi anni, hai visto delle differenze nel lavorare, per esempio, la maggior parte delle persone che si occupano e già capiscono un po' di queste cose qui, o hanno una microazienda o sono dei professionisti, delle partite IVA che magari sono introdotte, hanno dovuto trovare dei modi per ottimizzare ogni euro che investono, no, in pubblicità, oppure sono delle PMI, oppure sono degli internet marketer, no? Invece tu sei in un ambiente completamente diverso. Sono curioso di capire un po' quali sono secondo te le differenze principali nel lavorare con i manager, con le grandi aziende, le grandi organizzazioni.
Guarda, quello che ho scoperto io negli ultimi anni è la conferma di quello che ti dicevo del ristoratore o del negoziante. Non siamo noi a porre i limiti di quello che va fatto, devono essere gli altri a darci i limiti. Lavorare con una grande realtà aziendale e manageriale ovviamente deve tener conto che non si fa di cose, di discorsi politici, istituzionali che diciamo sicuramente danno un handicap di partenza rispetto a una comunicazione diciamo che può fare un piccolo medio imprenditore. È ovvio che se io lancio una provocazione su un argomento a un peso, se lo fa un presidente di un ente di rappresentanza, quello può diventare un grosso boomerang. Quindi nell'ottica di cui io ho scritto anche un articolo sul blog nostro aziendale rispetto alla creatività e ai creativi, no? Il rischio della grande azienda è che spesso finiscono dentro questi creativoni, io sì. Dico, qualcuno abbassi i creativi moderni, titolava l'articolo, che anche un capitolo del libro, sì. Memoria di un creativo sentito, potrei dire, come io mi rendo sempre anche un creativo, ma il libro è fatto da, e anche l'articolo, la fantasia di un mondo che dà una definizione della creatività che è assolutamente indovinata. Oggi nella grande azienda rischi di trovare quello lì che e dice: ho avuto un'idea geniale, facciamo questa cosa che fa ridere, che fa piangere, che emoziona, che è totalmente decontestualizzata. Il lavoro che si va a fare su una grande azienda oppure sull'ente di rappresentanza, semplicemente quello lì di ricordare sempre al tuo interlocutore perché scegliere te e non un competitor, oppure perché scegliere te oppure niente. Perché esisti, tu devi ricordare alle persone il motivo per cui esisti, punto. Se la bombi morta fa precipitare un bombi in testa alla ragazzina, ok? Nessuno se ne frega un cazzo. Io quando vado al supermercato devo decidere perché comprare il bombi e non la prostatina delle mie figlie.
Infatti.
E quella è la domanda a cui devi rispondere. Non è la cosa, però fa discutere, ma chi cazzo se ne frega? Cazzo, vai su internet. Ma che geni quelli di Daffo che fanno le battute? Ok, sì. Ma quando tu hai un lutto, stai triste, stai piangendo un tuo caro, dici: ah, ora faccio fare il funerale a Daffo perché quelli fanno molto ridere.
Sì.
Ma di quasi che lo faccio fare allora. Non è così, no. Non è così, semplice, perché quando sto con i tasti che mi girano, nella battuta di Daffo, nel mio video e tutto, me ne sbatto le palle.
Sì, è fuori contesto.
No, così come non bevo la Ceres perché di partito a parte, saluto gli amici della Cerca, ma non la bevo di certo perché mi fa ridere sul social. Quindi il lavoro sulle grandi aziende, ahimè, è farti capire che non conta i numeri, conta la qualità dei numeri che trovi, conta parlare di utenti in target, che quando parli in target il livello di attenzione che dicono che si è abbassato a 6 secondi arriva anche a ore e ore. Ad ore ed ore,
sì.
Perché io ti posso dare un manuale di 5.000 pagine, se tu vedi le 5.000 pagine con interesse per te, per la tua professione, per la tua vita, per quello che è la tua proprio intimità quotidiana,
i tuoi problemi.
Allora tu leggerai 5.000 pagine e non c'è niente da fare, altro che 6 secondi.
Sì, sì, ne chiederai altre poi magari, no?
Esatto, per cui parlare di cose che non si pure tanti, ma non è manco 6 secondi, è un secondo.
Sì, sì.
E che tu non puoi subire un messaggio oggi, tu devi attrarre il messaggio, tu devi farti trovare al momento in cui devi ricercare. È tutto lì, devi andare a identificare il tuo target, catturarlo, coltivarlo e seguirlo e coltivarlo fino al raggiungimento del tuo obiettivo, qualsiasi esso sia. Io nel libro faccio un esempio che la polizia di Stato americana, in particolare quella di Los Angeles,
sì,
aveva una reputazione molto negativa. La polizia aveva delle manifestazioni in piazza perché comandante era una polizia aggressiva, repressiva,
sì, sì.
Ed è più o meno la percezione con i limiti del capo negativa che oggi abbiamo in Europa o in generale in Italia, con tutto l'assetto rispetto alle forze dell'ordine, ovviamente. Mm-hmm. Il problema vero è che a seguito, quando stai in macchina e viene trovato un posto di blocco, questo è uno spicco di fatto, si sente sempre un po' sotto accusa, cioè un po' come se fosse trattato, tra virgolette, da criminale, ma non è così a livello percettivo. Oggi vengono stabiliti e leggi sulle portiere della polizia per proteggere e servire. Vai da un poliziotto a chiedere un'informazione e lui ti risponde, perché è educato a fare così, su cosa posso servirla. E sì, oggi la gente corre con la felpa sempre a fianco della polizia.
E l'IPD.
Sì. Mentre invece in Italia non corriamo, noi al massimo corriamo con la felpa, credo, o a campo.
Questo
è un peccato perché è un'istituzione importante. Devo dire che in Italia è stata fatta una cosa positiva, io la cito nel libro, sì. Che è stato aperto una pagina Facebook molto interessante che si chiama Agente Liscia,
sì.
In realtà non profila l'utente perché non è neanche interessata a fare questo tipo di lavoro, però in realtà fa un buon lavoro sulla reputazione. Perché ha depersonalizzato un pochino la figura della polizia mettendo un agente virtuale, perché altrimenti le persone andavano alla schiena, no? Mi hanno rapinata sulla pagina Facebook, era probabile, che parlano di temi che aumentano le persone, però il discorso è un po' questo.
Sì, sì, però quest'ultima cosa sarebbe poi una funzione in realtà che comunque è collegata al marketing, no? Perché io pure lo insegno nei miei corsi, cioè è la fase post vendita o comunque sia il customer care. Tu nella parte sulla marketing automation dici si può fare tanto adesso, piccolo o grande azienda che tu sei o organizzazione, per automatizzare e migliorare il copy e in generale tutta la parte di customer care. In quel caso la persona che va dalla polizia a chiedere tipo sulla pagina di Facebook quello che dovrebbe chiedere in caserma, magari, capito, non è il posto adatto, però per un'azienda tendenzialmente la pagina Facebook o una live chat o collegata per esempio col CRM, con l'automazione principale del software per gestire i contatti, potrebbe essere una buona idea invece.
Assolutamente sì, assolutamente sì, perché andiamo in un'azienda, l'attività di continuazione del proprio contatto è fondamentale. Spesso io sento parlare, quando si parla in termini aziendali, scusate, ma io sto cercando nuovi clienti, ma a te un momento, ma cosa fai con i vecchi clienti? Ma sì, tu che fai con questi potenziali clienti che magari ti hanno chiesto un preventivo e tu non hai portato a termine? Inizia a lavorare su di loro, che sono già interessati, sono già impattati, e poi troviamo i nuovi clienti.
Che fine hanno fatto? Li hai segmentati, li hai taggati?
Esatto, perché quello che ha comprato la prima volta non deve comprare ancora? L'hai deciso tu o l'ha deciso lui? Deve essere lui che ti dice no, è tutto lì, e quindi essere disponibili con un servizio assistente, che devo dire è quello sul quale noi abbiamo puntato con la nostra società, l'attività fondata da me, dai suoi partiti, il Juan. In realtà il nostro vero posto è proprio sull'assistenza ai clienti, al customer care. Noi abbiamo creato una membership,
sì,
dove i clienti, a seconda del fatturato che hanno questa tipo di schedina, dove che ha un nuovo fatturato superiore a 150.000 euro annui, addirittura ha un'assistenza 24 ore su 24. E a livello percettivo conta tanto, è un numero dedicato. Tu mi chiami a mezzanotte perché non ti dai il sito? Okay. E io a mezzanotte 5 che ti porto il commento.
Fenomenale questa cosa. Fantastico.
E diventa a livello psicologico una gara tra i clienti. Un po' non ce lo siamo inventati noi, lo faceva già negli anni 60 l'American Express, quando ricordiamo le carte Gold, sì, Platinum, poi la Black, che tu più scendevi più avevi la carta figlia. Poi in realtà non avevi niente, ti stai spendendo. Però si mette un sistema psicologico importante, la membership, la fidelity card, la compilazione dei clienti, l'upselling, il cross-selling. Questo è quello che deve fare un'azienda in primis, secondo il settore ovviamente che ha. Quindi Facebook deve essere uno strumento promozionale, sempre con rispetto degli amici di Tasco, non per sparare puttanate per ridere la gente, ma per fare la giusta assistenza, le giuste motivazioni al cliente profilato e in target che ti parla.
Assolutamente.
Anche Facebook sta cambiando, anche Facebook sta cambiando, e se non ci metti due soldi di sponsorizzazione dietro non ti fa vedere neanche il 10% dei tuoi contatti.
Sì.
Quindi avere 100.000 persone non in target sulla tua pagina non conviene.
Sì, poi se le pagate insomma anche peggio, no? Sono soldi buttati nel cesso.
Se le pagate, diciamo, è come rimane per me.
Ecco. Senti, quindi voi vi occupate proprio di servizi, quindi con Swan, giusto? Spiegami un attimo meglio, a parte questa parte dell'assistenza ai clienti, proprio cos'è che fate voi per le aziende?
Guarda, noi con Swan siamo partiti proprio abbiamo alzato totalmente l'asticella del nostro lavoro e del lavoro che ipoteticamente, concretamente facciamo in maniera molto importante. Noi oggi parliamo esattamente di marketing strategico, e il marketing strategico lo basiamo su quattro macro aree. La prima, fondamentale, è la marketing reputation. Che cosa facciamo noi? Attraverso delle partnership abbiamo dei software per monitorare la web reputation e la media reputation del brand. Quindi sostanzialmente facciamo un esempio: un nostro cliente è Birra del Bordo,
Birra del Bordo,
monitora 24 ore su 24 la sentiment, uso questo termine, credo che lo conosceranno, l'ho ascoltato qui, del brand online. E quindi ogni 3 mesi elaboriamo un report dove diciamo Birra del Bordo è stata citata 1 milione di volte in 20 paesi, la percezione del brand è positiva e negativa, la cosa che non è piaciuta è questa, la birra nuova che aveva lanciato fa schifo al 40%, è un'indagine di mercato a tutti gli effetti fatta sul numero reale di persone, perché anche le persone che comunicano online. E quindi io, monitorando Facebook, Twitter, LinkedIn, i blog, i fori, tutto ciò,
Google Trend, no?
Sì, esatto. Io ti so dire esattamente che punto è il tuo brand e che percezione c'è del tuo brand. A questo punto però bastano delle domande, ma quello che appare è quello che tu realmente vuoi che appaia, o tu non la governi proprio la tua immagine? Perché se tu non governi la tua immagine, il rischio c'è che alla prima colata di vento cascherà il castello.
Sì.
Quindi il lavoro che si può andare a fare è il secondo step, ed è quello di andare a fissare nella mente dei clienti la focalizzazione del brand. Cioè, il leader di Oro Grinto, che è Focus, che anche se non in Italia ne parlavo, che sostanzialmente da questo punto di vista è illuminante. Cioè, ho usato che erano 4 anni fa, ma io dico l'ABC per tutti, la scena del micro. Io devo essere focalizzato nella mente del mio potenziale cliente in maniera unica e inequivocabile. Non posso essere consigliere di nessuno. Il mio lavoro di marketing deve essere martellare affinché quella totalizzazione sia incisa nella mente a carattere pubblicitario. E questa per me è la prima fase, la marketing reputation. La seconda fase che noi facciamo, io l'ho chiamata engagement marketing, ma fondamentalmente è quella che banalmente 3 anni fa, 4 anni fa, noi portavamo avanti con l'agenzia web, noi abbiamo nel nostro staff 4 programmatori. Facevamo semplicemente il sito web e l'app. Ma oggi questa attività non ha più valore, perché se non c'è dietro un qualcosa di marketing che ci mettiamo a discutere, è meglio giallo, blu, oppure come deve essere fatto, non è quello. Noi dobbiamo fare pagine web che convertono, dobbiamo fare app che convertono, che aggiungono i servizi, che danno una motivazione. Quello che era il sito vetrina di vetrina da lista, ma che serve? Meglio non averlo, hai una pagina Facebook. Amen.
Bene, quindi voi vi siete riconvertiti come da semplice web agency in un'agenzia un po' più strutturata di marketing sul serio. Mentre poi in effetti lo vedo che c'è ancora questo mercato che io chiamo di parassiti in Italia, che ti chiede migliaia di euro per un sito che magari poi è stato messo in 448 così fuori e non serve a niente poi da questo punto di vista, e soprattutto non c'è dietro un ragionamento strategico.
Assolutamente sì. Il discorso sito, questo vale più o meno per tutto il modo in cui noi approcciamo il lavoro. Cioè noi in questo momento, devo dire, riusciamo a fare così già da 6 anni, non approcciamo mai il cliente come un costo unitario rispetto al prodotto, ma con piani di, chiamiamoli, abbonamento annuale, anche la base di pacchetti attivati di fare, analizzati a una consulenza che va proprio a definire l'operazione. Quindi il sito in realtà non ti costa niente, gratis. Se mi chiedi banalmente di elaborare un logo, la grande notizia, non è quello il costo. Il costo è il lavoro che ci viene di marketing, il costo è andare a realizzare i testi per il siti web, il costo è realizzare delle strategie di marketing automation all'interno del tuo sito per capire una creata in CRM profilata, questo è il costo. E questo costo, quando alla fine dell'anno, a inizio anno, io dico, senti, società, diamoci un obiettivo, qual è il nostro obiettivo? Il mio obiettivo è quell'APC, ok, diamoci, per raggiungerlo facciamo così. Tutto al più possiamo fare un API test per 3 mesi e decidere quello che è. Poi a fine anno io ti ho portato l'obiettivo a casa, anzi ti ho dato di più di quello che avevamo pattuito rispetto al nostro obiettivo, e a quel punto l'anno dopo non c'è da discutere.
Certo.
Evidentemente c'è da continuare a lavorare, ma è l'unico modo in cui si può lavorare oggi, perché altrimenti non se ne esce più, non se ne esce più perché questa attività, se poi la paghiamo sui dati, diventa un'attività soggettiva, quindi attività soggettiva non va bene, perché in Italia viviamo, crediamo di essere tutti dei comunicatori e dei CC della nazionale.
No, ma... Restando sul tema, diciamo, prima di lasciarti finire poi con gli altri cardini del vostro lavoro, no? Questo è il concetto di persuasione, cioè dobbiamo portare a una conversione. Il sistema dietro che c'è a livello tecnico e la scrittura devono persuadere e convertire, quindi tutto è orientato a quello adesso, non ha senso fare un altro tipo di comunicazione, giusto?
Assolutamente, guarda, ti dico di più, se tu hai visto il nostro sito, il nostro sito c'è esattamente queste dinamiche, cioè... quasi da nessuna parte tu leggi una vendita diretta, nel senso che noi facciamo, non diciamo, è un marketing informativo dove noi ti mettiamo a disposizione, in cambio dei tuoi dati che sono raccolti più o meno ovunque, ti mettiamo a disposizione delle informazioni, quindi ti puoi scaricare dei libri che fanno questi argomenti che noi ti diamo in forma totalmente gratuita, anche in forma cartacea, quindi ti arriva anche in carta a casa. Tu ti leggi e poi puoi pure non chiamarti. È ovvio che se decidi di fare quella cosa e ti fini di quello che ho detto, io per te che oggi sono chiaramente uno di questa cosa capisce. Anche le testimonianze, noi abbiamo un sistema di testimonianze con le foto dei dirigenti, dei direttori, alcuni ce l'hanno dato.
Sì.
Non è un sistema di testimonianza vero e proprio. Lì c'è un articolo redazionale dove si parla in maniera implicita, si capisce che c'è anche la nostra collaborazione. Se tu vuoi le nostre referenze, le nostre testimonianze, tu mi devi lasciare il tuo dato ai clienti. Ok, chi sei? Io voglio sapere tu chi sei.
Mm.
Perché se io so chi sei, posso capire se mandarti una presentazione più
mirata
a un profit, oppure un'operazione più mirata al fondo, o una presentazione più mirata a una opportunità di pubblica.
Benissimo. Sì, dico, in questo modo dai anche l'esempio ai tuoi clienti sulla strada un po' da seguire, perché pratichi quello che predichi.
Poi abbiamo un sistema di chatbot integrato che la gente si fa parlare con un operatore, e anche il sistema, noi siamo alla continua ricerca ovviamente di collaboratori, anche di professionisti del settore, attraverso una forma online che in realtà si inserisce anche lì, nel nostro panel.
Anche quello è marketing.
Anche quello è marketing.
Grande Davide. Ok, e per concludere ti volevo chiedere, se tu pensi alla persuasione, alla comunicazione, quali sono, mi hai nominato per esempio Focus di Arrise e Jack Trout, che è un classico, no? Quali sono per esempio altre due risorse che possono essere anche degli strumenti, non solo dei libri o dei corsi, a cui pensi?
Ma guarda, sicuramente il cover con marketing management è un libro che va a prescindere assolutamente inserito nella propria libreria, un libro di tanti tempo. Poi penso che bisogna studiare attentamente tutto il marketing a risposta diretta delle pubblicità americane degli anni 60, 50, 60. quelle che poi vediamo anche in Notman, per capirci, cioè proprio quelle mail dove il copy era preponderante. Ma guarda, già solo guardarti quelle è una questione di anni di costi che puoi fare. Poi sicuramente poi Ring, appunto anche Ben Kennedy, oppure la reputazione corta, insomma.
io lì volevo arrivare, infatti. Quindi Davide ti ringrazio del tuo tempo e invito tutti quanti a prenderlo questo libro, che ho sentito che c'è anche un'offerta, o sbaglio?
Solo per gli ascoltatori di Copy Persuasivo avranno un link speciale, quindi su 60 euro possono buttare a 40, inoltre in sono offerte.
Perfetto, perfetto. Grande Davide, okay. Ti lascio le ultime considerazioni finali e poi ci salutiamo.
Lavorare continuamente sul proprio marketing, non sul capo dell'ultimo, proprio sul proprio marketing, giorno per giorno, e per rispettare le scrivere Copy Persuasivi, le strategie, e soprattutto focalizzare la propria attività, quello che bisogna fare ogni giorno, e capire cosa tagliare dalla propria attività, in che modo noi possiamo eliminare cose superflue che ci fanno disperdere energia e ci fanno totalmente andare fuori con te.
Fantastico, fantastico Davide, ti ringrazio allora, alla prossima.
Ciao Andrea, alla prossima, grazie a tutti.
Bene. Se questa puntata ti è piaciuta, ti invito a guardare anche le note dell'episodio su iTunes o sul blog di copypersuasivo.com, perché lì trovi tutti i riferimenti alle risorse che abbiamo menzionato in questa puntata, al lavoro di Davide nel dettaglio, se vuoi andare a guardare un po' il sito della sua agenzia e i suoi tipi di lavori. Per quanto riguarda Copy Persuasivo, cosa c'è di nuovo questa settimana? Ti invito a prendere la tua copia del piccolo libro della scrittura persuasiva, se ancora non l'hai fatto, e anche a regalarla, visto che siamo in tempo natalizio, ai tuoi amici, ai tuoi parenti, ai tuoi colleghi, ai tuoi genitori, ai tuoi soci lavorativi, ai tuoi amici che sono impegnati nel business e hanno bisogno di comunicare in maniera più efficace e di non bloccarsi più, cosa che garantisco dopo che hai comprato il libro, non ti succederà se lo tieni sempre a portata di mano. Quando devi iniziare a scrivere e scrivere qualcosa che sia possibilmente appunto persuasivo. E poi, come ti dicevo, se ti è piaciuta la puntata, ecco, è arrivato il momento di aiutarci a continuare, e lo puoi fare semplicemente andando a mettere un voto sulla tua app o su iTunes, 5 stelle e una recensione, anche per sapere un po' cos'è che ti piace sentire, quali temi vorresti approfondire. Io ogni 2 settimane ti garantisco che esce una nuova puntata e saranno approfondimenti di valore estratti dai miei corsi, dalla mia esperienza, le storie e i casi studio legati al mio lavoro, come nelle newsletter, ma anche quelli di altri grandi professionisti poco conosciuti magari ancora a livello nazionale, ma che a te che sei un microimprenditore, un professionista, una persona che vuole entrare in questo mondo, possono dare tanto tanto valore. Vai su iTunes e lascia una recensione lì. Il libro, piccolo libro della scrittura persuasiva, lo trovi su Amazon invece. A presto.